del tema, di un tema particolare. Non so com'è stata la discussione nel vostro devozionale, nel vostro piccolo gruppo. Abbiamo iniziato a riflettere appunto sul contatto fisico, sugli abbracci, i baci, quanto questo è parte della nostra vita familiare o no. Se ci sono dei tabù nella famiglia, perché forse questo è un tabù, è qualcosa di cui non siamo abituati a parlare. E neanche a me adesso viene facilissimo parlarne, però spero che possa essere utile per noi riflettere su questo tema ed essere non volgari, ma chiari, di parlare apertamente di questo tema. E, mi rendo conto anche adesso, conoscendovi, vedendovi, mentre preparavo questi messaggi, non avevo davanti agli occhi a chi avrei parlato, che le nostre circostanze sono diverse, abbiamo fasi di vita diverse e quindi quello che sentiremo stamattina può essere qualcosa a cui dobbiamo pensare per il futuro, qualcosa che stiamo già vivendo magari, dove dobbiamo aggiustare il tiro, dobbiamo essere corretti, dobbiamo valutare alcune cose. Forse abbiamo già vissuto questa tematica per lungo tempo e possiamo essere dei consiglieri, possiamo essere persone che possono aiutare chi è più giovane. E quindi spero che per tutti noi ci possa essere qualcosa da portare con noi. Naturalmente io parlo di questa tematica, il sesso nel matrimonio, anche come Stefano, con la mia storia e con mia moglie Catarina, noi siamo molto diversi. Io ho iniziato a pensare a questa tematica quando avevo 12 anni. Per me già iniziava a essere un tema, qualcosa che desideravo, che ricercavo. Vedo già i giovani che arrossiscono dietro, che iniziano a... È un tema, a un certo punto chi prima, chi più tardi inizia a ragionare su queste cose, inizia a pensare su questo, è qualcosa che desideri, inizia a guardare, io iniziavo a guardare le ragazze con occhi diversi. E poi a un certo punto ho conosciuto Catarina che quando ci siamo fidanzati, 5 gennaio del 2011, lei a 28 anni, quella sera ha dato a me il suo primo bacio, il primo bacio della sua vita. E quindi potete immaginarvi come anche due mondi diversi vanno a collidere poi in questa, appunto, fidanzamento e poi matrimonio e su questa tematica della sessualità nel matrimonio. Oggi posso dire con gioia che viviamo, dopo 11 anni di matrimonio, viviamo un'intimità gioiosa, felice, soddisfatta e sono convinto che questo è qualcosa a cui dovremmo puntare. Stiamo parlando di come glorificare Dio con la nostra vita familiare e anche questo ambito che è parte della vita familiare è qualcosa su cui dovremmo chiederci cosa vuole Dio e io sono convinto che Dio voglia che questo sia una gioia all'interno del matrimonio, qualcosa di bello, di piacevole che aggiunge, che dona ricchezza alla coppia. Parlare di sessualità ci mette forse in imbarazzo, è qualcosa di intimo, di personale, qualcosa che anche per quello che il mondo intorno a noi ne ha fatto ci fa forse sentire sporchi. A volte a giusta ragione, perché c'è tanta tentazione, tanto peccato riguardo a questo ambito, forse anche ingiustamente, perché senza un valido motivo, a volte la linea fra ciò che è giusto, buono, lecito è sottile. Oppure non abbiamo tanto un'idea di cosa è giusto, cosa è sbagliato, qual è lo standard, qual è l'ideale a cui puntare. Perché? Perché non ne parliamo spesso. Perché non ci soffermiamo a dire ma come dovrebbe essere realmente questo ambito all'interno del matrimonio, della vita matrimoniale? Sono felice che possiamo parlarne stamattina insieme, perché la sessualità è voluta da Dio per la vita matrimoniale. È qualcosa che Lui ci ha donato. E penso che troppe persone sia single che sposate, vivono o soffrono in silenzio per via di problemi, per via di desideri, per via di insoddisfazioni riguardo a questo ambito della sessualità. Io da ragazzo, da single, fin quando non ho sposato Caterina, ho sofferto riguardo a questo tema per la tentazione, per il peccato, per la pornografia che ha creato grossi problemi nella mia gioventù, nella mia vita. Nel matrimonio i problemi non sono magicamente scomparsi, ho continuato a soffrire ancora per queste cose che mi portavo da prima del matrimonio. Ma a questo si sono aggiunte le gioie del matrimonio, ma anche nuove sfide all'interno del matrimonio. Perché? Perché siamo diversi, come vi ho detto, abbiamo desideri e aspettative diversi riguardo a questa tematica e quindi anche questo ha creato non poche difficoltà e frustrazioni all'interno del matrimonio. Anche nel matrimonio la sessualità può diventare un problema, un peso, qualcosa che ci tira giù, piuttosto che essere una gioia o un qualcosa che ci solleva nella coppia. E vogliamo parlarne insieme stamattina per capire l'idea di Dio, cosa dice Dio riguardo a questa tematica. Perché le nostre aspettative siano giuste e davvero la sessualità possa essere qualcosa che fa crescere la nostra vita matrimoniale, possiamo essere preparati alla vita matrimoniale e che nella coppia questo non diventi un problema. E vorrei che apriamo le nostre Bibbie prima di tutto in Genesi 2, già siamo stati in questo brano ma ci torniamo. Genesi capitolo 2, versetti da 22 a 25. Genesi 2, 22 a 25. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. La prima cosa da chiarire, forse è scontato ma ci tengo a sottolinearlo, la sessualità non è qualcosa che è venuta dopo la caduta nel peccato, non è qualcosa che appunto è nato come una tentazione, come qualcosa di sbagliato, ma è un dono dato da Dio alla coppia. Il sesso non è un'invenzione di Satana, è Dio che ha creato la sessualità nel matrimonio. E noi leggiamo questo versetto qui in Genesi, però siamo adulti e possiamo immaginarci che Adamo ed Eva sono diventati intimi. Non c'era vergogna, c'era gioia e piacere nella loro relazione intima. Questo è quello che ci viene descritto qui, che dobbiamo vedere dietro a questo versetto. E forse, leggendo anche questi versetti in Genesi, ieri abbiamo parlato anche della moltiplicazione, cioè di moltiplicarci, possiamo pensare che Dio abbia creato la sessualità per la procreazione, come se fosse soltanto una cosa meccanica con uno scopo di moltiplicare, di fare figli e basta. Però l'immagine che la Bibbia ci dà a riguardo è diversa. E leggete con me in Proverbi capitolo 5, Proverbi capitolo 5, i versetti da 15 a 20. Dio ha creato la sessualità, il sesso per il matrimonio, l'intimità fisica fra marito e moglie. Proverbi 5, i versetti da 15 a 20, vorrei leggere insieme a voi. Il contesto di questo capitolo parla del fuggire l'immoralità, si parla della prostituta che viene a tentare il giovane uomo. E poi c'è questo appello con un'immagine, l'immagine, adesso vediamo appunto queste parole così allegoriche, bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo, le tue fonti devono forse spargersi al di fuori? I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade? Siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia. Le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nel suo affetto. Cos'è questa fonte? Cos'è questo? E appunto qui c'è la relazione fra marito e moglie, che deve essere una relazione piacevole. La sessualità è stata creata da Dio perché sia piacevole, non solo per svolgere una funzione pratica. Qui vediamo l'appello a un giovane uomo di appunto non farsi tentare da altri, ma di godere l'intimità con la sua sposa, con sua moglie. Così che neanche lei vada a cercare altrove, ma che ci sia veramente all'interno della coppia, all'interno del matrimonio, gioia. E qui suona strano ai nostri orecchi, no? Cerva d'amore, capriola di grazia. Io non uso questi termini parlando con Caterina, forse noi abbiamo altri modi di esprimere il nostro affetto. Ma è qualcosa che va al di là del solo fattore pratico di avere figli. Qui c'è una descrizione di tenebri in ogni tempo. È qualcosa di bello, di desiderabile, di gioioso. E si è sempre rapito nel suo effetto. E dal contesto capiamo che appunto si parla dell'intimità matrimoniale. Dio ci ha creati così come siamo, con la pelle sensibile al tatto, così che quando ci abbracciamo, quando c'è contatto fisico, è una percezione particolare. Dio ci ha creato anche con gli organi sessuali così che possiamo provare piacere. Ha dovuto farlo? Era obbligato a farlo così? No, poteva farlo diversamente. La mia macchina non prova niente, che ne so, quando metto benzina. Ci avrebbe potuto creare in altro modo, che non percepivamo niente. Invece ci ha creato così perché ci sia gioia, ci sia piacere nella sessualità. La Bibbia afferma che la sessualità nel matrimonio è voluta da Dio ed è data alla coppia anche per il piacere, anche per darsi piacere nella coppia. Qualcosa di bello che si condivide solo con una persona, con nessun altro, idealmente. Questo è quello che Dio desidera per il matrimonio e per la sessualità nel matrimonio, che rende speciale l'unione fra marito e moglie rispetto a tutte le altre amicizie che possiamo avere. Io ho amici e amiche, però la mia migliore amica è Caterina, e con Caterina condividiamo qualcosa che non condivido con nessun altro. Purtroppo però, per quanto abbiamo detto che Dio l'ha creata buona, è subentrato qualcosa di negativo. E siamo consapevoli di questo. Satana ha portato l'uomo a cadere in peccato e così il peccato ha corrotto la creazione meravigliosa di Dio in tutti gli ambiti, anche in questo ambito, anche nella sessualità. Quello che Dio aveva creato per essere vissuto nel legame della fedeltà matrimoniale, per il bene del proprio coniuge, quindi non per il nostro bene, ma per il bene dell'altro, ora viene stravolto, diventa un peccato, diventa una tentazione, diventa il desiderio di soddisfare noi, i nostri piaceri, i nostri desideri. E questo devia completamente dall'idea che Dio aveva per la sessualità. Abbiamo detto ieri che uno degli scopi del matrimonio, della famiglia, è di rappresentare, di dare un'immagine plastica della relazione fra Cristo e la sua Chiesa, giusto? E se marito e moglie, quindi l'unione fra un uomo e una donna, in matrimonio rappresentano plasticamente Cristo e la Chiesa, la sessualità è inserita in quel contesto. E così come alcune cose rovinano quell'immagine, quindi per esempio l'infedeltà, cioè di non essere legati a una persona ma di avere relazioni con tante persone, questo rovina l'immagine di Dio, cioè di Cristo e della Chiesa, rovina questa immagine. Così anche altre cose alterano questa immagine e quindi la rovinano. E dobbiamo considerare la sessualità anche in questo contesto, che deve essere nel matrimonio, e anche questo è in qualche modo parte di questa rappresentazione fra Cristo e la Chiesa. Quindi tutte queste cose come la fornicazione, quindi la sessualità al di fuori del matrimonio, l'adulterio all'interno del matrimonio quando qualcuno ha una relazione al di fuori del matrimonio, l'omosessualità, ma anche la masturbazione, il piacere per se stesso, tutte queste cose deviano, alterano quell'immagine che Dio voleva rappresentare con il matrimonio, in cui è inclusa la sessualità. La sessualità è fatta per stare lì, nel matrimonio, e quindi se abbiamo una comprensione, una pratica sbagliata della sessualità, questo va a rovinare quell'immagine meravigliosa che dovrebbe rappresentare. Quindi tutte queste cose che ho appena nominato, se pratichiamo questi peccati, la sessualità può essere piacevole, può essere bello per il momento, per me, però non raggiunge quello scopo per cui Dio l'ha creata, per essere all'interno del matrimonio. Torniamo però a parlare dell'idea di Dio riguardo alla sessualità nel matrimonio. Nella Bibbia non troviamo tantissimi brani che ci diano indicazioni riguardo alla sessualità, a parte quello che abbiamo già letto in Genesi, versetti come questo in Proverbi. Potremmo andare al libro dei Cantici dei Cantici. Io non so se voi vi aspettavate adesso uno studio approfondito del libro Cantico dei Cantici. Non lo faremo. Non so se questo vi delude le vostre aspettative o se siete felici. L'abbiamo scampata. No, vorrei essere un po' più pratico e soffermarmi su un brano che abbiamo già letto, però abbiamo visto una prospettiva diversa. Ci siamo soffermati su un altro aspetto ieri. Torniamo per favore in Prima Corinzi 7, i versetti da 1 a 5. Prima Corinzi 7, da 1 a 5. Comunque Cantico dei Cantici pure è un bel testo, è un inno alla sensualità, che ci conferma che la sessualità è un piacere nel matrimonio. Anche lì vengono usati tutti i termini strani che oggi non useremo più, però mostrano quello che abbiamo già detto, che la sessualità è anche per un piacere all'interno della coppia, non ha solo uno scopo di riproduzione. Comunque, se volete studiate questo a casa, non lo faremo oggi. Leggiamo Prima Corinzi 7, da 1 a 5. Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha il potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera e poi ritornare insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ieri abbiamo letto questo brano, ma ci siamo soffermati sul... vedendo qui una ragione per la famiglia, per il matrimonio, dicendo che appunto la sessualità ha il suo posto nel matrimonio e quindi sposandoci se ardiamo non cadiamo in peccato. E quindi questo è, abbiamo visto questo scopo, ci siamo soffermati sul fatto chi arde è meglio che si sposi. Questo era il concetto di ieri, come incoraggiamento al matrimonio e alla famiglia, uno degli scopi che abbiamo visto. Però c'è molto di più in questo testo, c'è molto di più in questi versetti. Per Paolo, Paolo non era sposato, ricordiamoci questo, Paolo non era sposato, per lui l'ideale più alto era servire il Signore senza distrazione. Suona un po' brutto forse per noi che siamo sposati, però è un concetto biblico. Lui dice: io voglio servire completamente il Signore, voglio dedicarmi a Dio. E da altre parti dice anche appunto, chi è sposato è sempre diviso, perché deve dare onore, deve prendersi cura del proprio coniuge e non può essere concentrato solo e solamente sul Signore. Dio ci dà questo compito. Per lui questo è l'ideale più alto, e quindi lui chiama i credenti a rimanere singoli. Questo è anche qualcosa da valutare. Non è detto che ogni credente debba sposarsi, non è detto che ogni credente debba vivere la sessualità durante la sua vita. Non è questo l'ideale più alto da raggiungere. Paolo non l'ho vissuto, e così tanti altri esempi nella Bibbia e nella storia ci dimostrano che questo è qualcosa. Dio può essere la nostra soddisfazione e non per forza dobbiamo vivere questo. Quindi Paolo fa questo appello almeno a valutare questa opzione. Cari credenti, valutate almeno questa cosa. Non date per scontato che voi siete chiamati a sposare. Lo dico anche perché nella nostra società il sesso viene data troppa importanza alla sessualità, come se fosse qualcosa di indispensabile. La Bibbia non dice questo. Non è indispensabile. Se Dio ti ha dato una chiamata a rimanere solo, Dio ti darà anche la forza e la gioia e la soddisfazione di vivere questa condizione. Perché non è il sesso la cosa più alta, ma noi sperimenteremo questo quando saremo in cielo, alla presenza di Dio. Lì ci sarà la piena soddisfazione per ognuno di noi, per ogni credente. Quindi Paolo fa questo appello, però appunto dice: il non sposarsi comporta una tentazione, un rischio di caduta nel peccato per i credenti. E per questo Paolo aggiunge che ogni uomo abbia la propria moglie, ogni moglie il proprio marito. Anche qui non fraintendiamo. Non è che Paolo sta dicendo, non è un obbligo a sposarsi, ma è semplicemente un appello per chi sente di essere chiamato al matrimonio. E Paolo continua qui. Questi versetti ci sono anche nella vostra Bibbia, cioè, giusto? Cioè, quello che ho letto, mi confermate che sta anche lì nella vostra Bibbia, e vediamo che Paolo fa questo appello chiaro a non sottrarsi ai propri doveri verso il coniuge. Io non so se guardiamo la sessualità anche sotto questo aspetto. Questo è quello che Paolo sta dicendo qui. Abbiamo dei doveri verso il nostro coniuge. Visto il contesto, capiamo che Paolo sta parlando della sessualità. Ieri abbiamo parlato anche dell'amore, no? Il marito deve amare la moglie deve rispettare il marito. Abbiamo parlato di queste cose, ma qui non sta parlando in generale, ma sta parlando di un tema specifico: l'intimità, la sessualità nel matrimonio, l'unione intima fra marito e moglie. Ciò che è dovuto al coniuge non è l'amore e il rispetto, ciò che è dovuto qui è l'intimità. E questo ci mostra chiaramente che per i cristiani la sessualità non è qualcosa di sbagliato, qualcosa da evitare, ma quando siamo sposati è qualcosa da ricercare, è un compito anche, così come lo è parte di quella chiamata ad amarci e a rispettarci l'un l'altro. Anche la sessualità fa parte di questo compito. È un bisogno di marito e moglie e dipendiamo l'uno dall'altro. Non dobbiamo andare da nessun'altra parte a cercare quello che solo il nostro coniuge può darci. Che non dobbiamo pretendere, attenzione, qui questo non è un brano che ci dà via libera, ecco tu devi, no. Ma come ieri abbiamo detto, parla a ognuno di noi. Dobbiamo renderci conto che noi, io Stefano, ho un compito verso mia moglie e mia moglie ha un compito verso di me, in questo senso. La sessualità nel matrimonio è un piacere, ma è anche un dovere verso il proprio coniuge. E proprio per questo dobbiamo chiederci, anche in questo ambito specifico, se stiamo facendo bene, se stiamo facendo la volontà di Dio in questo ambito. Non possiamo pensare di evitare il tema perché ci vergogniamo, divento rosso a parlarne, non voglio parlare. Non possiamo prendere questa strada. Forse proprio perché è un tasto dolente, forse proprio perché ci crea vergogna, dobbiamo imparare ad affrontare questo tema e parlarne. E vorrei condividere con voi alcune considerazioni che hanno aiutato noi nella nostra vita di coppia. Partendo da questo presupposto, da questo che abbiamo letto nel testo, questo compito, vorrei fare qualche considerazione. E prima di tutto vorrei chiederci, alla luce di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo detto adesso, abbiamo le giuste idee nella nostra mente, il giusto pensare riguardo alla sessualità? Oppure no? Quello che io penso combacia con quello che Dio pensa? Purtroppo possiamo avere idee sbagliate, perché? Perché il mondo intorno a noi ha tante idee sbagliate. E quindi, essendo qui nel mondo, a volte prendiamo dentro di noi, nei nostri pensieri, cose che non sono buone, giusto? Ma potremmo anche avere idee sbagliate sulla sessualità perché non ne abbiamo mai parlato, perché non sappiamo, è un tema che ci provoca vergogna e quindi non ne parliamo per niente. E quindi anche potremmo avere idee sbagliate al riguardo. Forse abbiamo questa idea, il sesso è qualcosa di sporco, qualcosa di sbagliato, di peccaminoso. È difficile, no? Fino al matrimonio ci viene detto, no, non ci pensare, non lo praticare, no, non si fa, e poi dobbiamo cambiare, no? Da un momento all'altro dobbiamo essere aperti e gioiosi per questo tema. È difficile, bisogna avere un giusto equilibrio e se abbiamo un pensiero negativo verso la sessualità, forse dobbiamo riflettere su questo, dobbiamo farci correggere. Forse diciamo il sesso non mi interessa, non mi piace, non lo desidero, non provo tanto questo desiderio e quindi non lo desidererò mai, lasciami in pace con questo tema. E non sto parlando solo delle donne, ma penso che anche uomini abbiano questo, di dire no, non siamo tutti uguali. E questo può essere pure un'idea sbagliata. Forse di dire, no, ma io penso troppo alla sessualità, penso troppo a questo tema. Forse perché semplicemente ci sono esigenze diverse. Ah, potremmo avere tante idee sbagliate. Forse proprio con un brano come questo di dire, no, ma io devo essere aperto per l'intimità con il mio coniuge quando lui vuole. Sta scritto lì, non ho potere sul mio corpo. Oppure uno dei coniugi pretende l'intimità in base a questi versetti. Anche queste sono idee sbagliate perché lasceremmo indietro tutto quello che abbiamo detto ieri sull'amore e sul rispetto se prendiamo questi versetti in questa maniera. Quindi non so quali potrebbero essere le tue idee, però spero che combacino con le idee di Dio riguardo alla sessualità. Le idee sbagliate dovrebbero venire alla luce e dovremmo confrontarci con ciò che la scrittura dice. E per questo è fondamentale imparare a parlarne anche nella coppia. Non solo di questo, e parlare in generale fa bene nella coppia e dobbiamo imparare questo, non è che possiamo dare questo per scontato. Impariamo a parlare anche di questo. Quando all'inizio del nostro matrimonio io e Caterina abbiamo ricevuto in regalo un box di domande per aiutare il colloquio, per parlare, per avere delle tematiche di cui parlare. E è stato bello perché magari siamo arrivati a parlare di cose che di solito non parlavamo, del nostro passato, della nostra storia, ponendoci domande che magari così spontaneamente non ti vengono. ma anche un set di queste carte c'erano domande del tipo: quanto sei soddisfatto con la nostra gestione economica da 1 a 10? E poi dovevamo rispondere tutti e due. Quanto sei felice riguardo alla suddivisione dei compiti in casa da 1 a 10? E poi c'era anche la domanda, non litigate adesso perché sono buoni spunti, segnatevi queste domande. C'era anche la domanda sull'intimità: quanto siete felici riguardo alla vostra intimità? E appunto non è qualcosa che, di cui si parla, questa domanda non te la poni spesso, non viene facile, soprattutto se magari bisogna dire: guarda, io non sono così soddisfatto della nostra vita intima. E forse questo è qualcosa che bisogna imparare ad affrontare. Vivere bene la sessualità nel matrimonio parte dal parlarne apertamente all'interno del matrimonio. Essere sinceri con se stessi e con il proprio partner. E questo pure è un principio cristiano. Colossesi 3, versetto 9. Dice Colossesi 3, 9: non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Certo, il contesto qui è della Chiesa, giusto? Nella Chiesa non dobbiamo mentire gli uni agli altri. Però fra partner credenti pure dobbiamo imparare a non mentire gli uni agli altri, perché mentire non è soltanto dire una bugia apertamente, ma anche fare finta che è tutto a posto quando non è tutto a posto. Se c'è insoddisfazione per un qualunque motivo, soprattutto in questa tematica, bisogna parlarne insieme. Io e Catarina, parlandone, abbiamo scoperto che per Catarina non era tanto un tema importante a cui lei dedicava tanti pensieri, mentre per me era un tema molto importante a cui io pensavo tanto. Lei dava poco peso, io davo tanto peso. Perché? Perché ieri abbiamo già accennato a questo: i linguaggi dell'amore sono linguaggi diversi. Il contatto fisico, baci, abbracci e anche l'intimità sono qualcosa che a me mostra, mi fa sentire amato. Qualcosa di cui io ho bisogno per percepire l'amore. Mentre Catarina ha altri linguaggi dell'amore. E come ho detto ieri, vi invito a leggere il libro di Gary Chapman riguardo ai linguaggi dell'amore, perché ognuno parla dei linguaggi diversi. Ce ne sono cinque. Tempo di qualità, quindi del tempo in cui non sto, mentre sto con Catarina, non sto sul cellulare, non sono distratto, ma sono concentrato sul mio partner. Parole di approvazione, quindi incoraggiamento e approvazione a parole. Regali, servizio e poi il contatto fisico e l'intimità. E noi siamo diversi. Io mi sento amato quando ricevo parole di approvazione e quando c'è il contatto fisico. Caterina può stare senza contatto fisico e le parole di approvazione non sono quello di cui lei ha bisogno. Lei ha bisogno che io porto fuori la spazzatura, che io l'aiuto a cambiare i pannolini. Qual è questo linguaggio dell'amore? Il linguaggio del servizio. Lei si sente amata quando io la servo, quando io l'aiuto, quando sono a disposizione. Ma non basta questo, ci vuole anche tempo di qualità. Catarina si sente amata quando lascio perdere tutto il resto e mi dedico a lei. Ognuno di noi parla questi linguaggi diversi. Vi dico questo perché da una parte è importante rendersi conto se uno dei due nella coppia parla questo linguaggio dell'amore in particolare. E non diamo per scontato che sia sempre l'uomo, perché io conosco coppie in cui è, come si può dire, al contrario, dove la donna parla questo linguaggio. Dobbiamo renderci conto se questo è qualcosa che c'è nella nostra coppia o con il vostro futuro marito, quando se vi sposerete. Bisogna valutare questo e dobbiamo renderci conto, parliamo anche di questo, perché la sessualità è legata al resto del, del matrimonio. Pensiamo al matrimonio come una torta e la sessualità come la ciliegina in cima, no? Scusatemi se lo dico così, la ciliegina può essere buona quanto ti pare, ma se la torta fa schifo, la ciliegina non è buona, non ti salva. Tu hai bisogno di pensare a tutta la torta. Se la torta è insieme è buona, allora sì che la ciliegia te la puoi gustare bene, insieme a tutto il resto. E quindi dobbiamo pensare a tutto, se il partner si sente veramente amati, per arrivare poi a gustare anche questo linguaggio dell'amore. Non posso aspettarmi di vivere una buona sessualità nel matrimonio se non mi preoccupo minimamente di come sta il resto della nostra relazione. E io ho dovuto imparare che Caterina si sente amata appunto quando spendiamo tempo insieme, quando io mi dedico a servirla, a aiutarla, praticando i suoi linguaggi dell'amore, lei è stata più aperta a praticare i miei linguaggi dell'amore. E cari mariti, cari uomini, come dicevamo ieri, siamo noi chiamati ad amare le nostre mogli e a sentire bene, a valutare bene. Siamo noi spesso che dobbiamo prendere l'iniziativa e valutare che tutto sia a posto affinché anche la ciliegina sia buona. Perché abbiamo imparato a parlarne, perché abbiamo investito in generale nel nostro matrimonio, la nostra intimità è migliorata notevolmente. E la Bibbia insegna che la sessualità è un piacere e un dovere nella coppia. Quindi, se cerchiamo di evitare il tema o se siamo disinteressati al benessere in questo ambito del nostro coniuge, ci stiamo danneggiando il nostro matrimonio, non stiamo facendo quello che Dio vorrebbe che noi facciamo. Non stiamo amando veramente il nostro coniuge se non ci interessiamo anche di questo aspetto, anche della sessualità e di vedere il nostro consiglio. Questo consiglio veniva da chi? Da una persona che ha sofferto per questo, da una persona che quella prima notte di nozze doveva essere piacevole e invece è diventato un piccolo trauma che si porta dietro per tutto il suo matrimonio. Un semplice consiglio di qualcuno che ha questa esperienza di dire vai piano, segnatevelo anche questo, vai piano la prima notte. Sono cose così pratiche di cui abbiamo bisogno di questi consigli da chi ha già questa esperienza. Io e Caterina abbiamo chiesto a una coppia di amici di essere nostri mentori riguardo al matrimonio in generale. Non persone perfette, non chissà chi che aveva scritto qualche libro a riguardo, ma una famiglia che a cui noi guardavamo con stima, dicendo noi vogliamo imitare queste persone, vogliamo essere come loro, aiutateci, dateci consiglio, questi hanno carta bianca, potevano chiedere qualsiasi cosa, noi potevamo parlare con loro di qualsiasi cosa. E loro veramente ci hanno aiutato, abbiamo discusso con loro anche i nostri problemi, le nostre difficoltà, diciamo, nel letto matrimoniale, le difficoltà intime, e abbiamo ricevuto consigli utili e buoni, per cui sono grati. Posso dirvi che hanno cambiato la nostra vita, hanno cambiato alcuni aspetti della nostra intimità e ci hanno fatto tanto bene. Perché ci siamo aperti con loro e abbiamo parlato delle nostre insoddisfazioni e frustrazioni, abbiamo ricevuto buoni consigli pratici su questo ambito. Io mi lamentavo con lui di Caterina e lei si lamentava con la moglie di me. Però lamentandoci, esprimendo questo, abbiamo ricevuto aiuto, correzione, consiglio e quindi oggi stiamo meglio. E quindi voglio incoraggiare anche voi in questo. Apritevi, siate sinceri, parlate fra di voi, ma anche trovate qualcuno a cui potete chiedere consigli. Non tutti sono ideali in questo, ma trovate qualcuno di fidato, oppure siate quella persona che ha il coraggio di aprirsi con chi è un passo più indietro e racconta le gioie, le sfide, le difficoltà, appunto, trasparenza, non volgarità, però veramente di aprirci, di dare consiglio. Concludo dicendo, la sessualità dovrebbe essere una parte naturale, bella e piacevole del matrimonio. non un tabù e non qualcosa che ci causa frustrazione, che ci causa frustrazione e dolore, ma qualcosa che dovrebbe darci forza nella coppia. Il sesso è creato da Dio non solo per procreare, ma per dare piacere nella coppia, e abbiamo un compito l'uno verso l'altro. Questo è quello che il Signore ci dice, e prego davvero che possiamo non considerarlo un tabù, ma chiedere davvero o desiderare davvero di vivere anche questo ambito pienamente secondo la volontà del Signore. Preghiamo. Signore, parlando di questo tema, voglio pregare per tutti noi affinché tu possa proteggerci, possa aiutarci nelle sfide che viviamo, che tu possa darci guarigione dove c'è bisogno di guarigione, che tu possa darci amore di riniziare e veramente di prendere sul serio quello che tu dici. Signore, tu hai creato il matrimonio per essere qualcosa di meraviglioso e ci hai dato questa ciliegina in più, e ti prego, fa che possiamo gustare ogni aspetto del matrimonio, anche la nostra intimità, e ti prego veramente, guidaci in questo e correggici dove ce n'è bisogno, guarisci i nostri cuori. Questo chiedo nel nome di Gesù. Amen.